Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. Oggi parliamo di farmaci che erano nati per curare il diabete e l'obesità e che stanno mostrando effetti inaspettati sul cervello. Sto parlando dei GLP-1, quegli agonisti recettoriali che negli ultimi anni hanno fatto tanto parlare di sé, con nomi come Ozempic o Mounjaro, che forse avete sentito nominare. Ma cosa c'entrano questi farmaci con il cervello? Beh, molto più di quanto si pensasse. E la cosa interessante è che i ricercatori lo sospettavano già dal 2002, ma solo ora stiamo capendo davvero le potenzialità. Il GLP-1 è un ormone che il nostro intestino produce naturalmente quando mangiamo. Regola la glicemia, controlla l'appetito, rallenta lo svuotamento dello stomaco. I farmaci che imitano questo ormone sono diventati famosi per far perdere peso e controllare il diabete. Ma ecco il colpo di scena. I recettori del GLP-1 non si trovano solo nell'intestino o nel pancreas. Sono presenti anche nel cervello. E questi farmaci riescono ad attraversare la barriera ematoencefalica, quella specie di muro protettivo che separa il sangue dal tessuto cerebrale. Quindi, questi farmaci non solo agiscono sul metabolismo, ma arrivano direttamente al sistema nervoso centrale. E questo ha aperto scenari completamente nuovi. Perché se pensiamo al diabete come fattore di rischio per demenza e ictus, iniziamo a intravedere un filo conduttore tra salute metabolica e salute del cervello. Cominciamo dal Parkinson. Questa malattia neurodegenerativa che colpisce i movimenti viene trattata principalmente con levodopa, un farmaco che funziona ma ha i suoi limiti e col tempo perde efficacia. Qui i GLP-1 mostrano risultati interessanti. Una meta-analisi recente ha trovato un miglioramento significativo della funzione motoria. In pratica, i pazienti si muovevano meglio. Il trial più promettente si chiama LixiPark e ha usato una molecola chiamata lixisenatide in pazienti con Parkinson diagnosticato da meno di 3 anni. Dopo un anno, chi prendeva il farmaco aveva una progressione della disabilità più lenta. E anche dopo 2 mesi dalla sospensione del farmaco, l'effetto persisteva, suggerendo che forse, questo farmaco non si limita a mascherare i sintomi, ma rallenta davvero la malattia. Questi farmaci stanno mostrando potenzialità in aree completamente diverse. Per esempio, l'apnea ostruttiva del sonno, quel disturbo in cui si smette di respirare durante la notte. Nel 2024 la FDA americana ha approvato tirzepatide specificamente per questa condizione. Il meccanismo è abbastanza intuitivo. Questi farmaci fanno perdere peso e il peso in eccesso è una delle cause principali dell'apnea. Meno peso, vie aeree più libere. Poi c'è la prevenzione dell'ictus. Nel 2025, l'Agenzia Europea del Farmaco ha approvato semaglutide per ridurre il rischio di ictus. I dati mostrano riduzioni dal 14 al 26% degli eventi cardiovascolari gravi, incluso l'ictus. Non male per un farmaco nato per il diabete. E ci sono segnali interessanti anche per le cefalee, specialmente in quella particolare forma chiamata ipertensione endocranica idiopatica, dove la pressione dentro il cranio è troppo alta. Alcuni studi mostrano che questi farmaci riducono sia la pressione che i giorni di mal di testa, probabilmente agendo sul liquido cerebrospinale. Insomma, stiamo assistendo a una sorta di rivoluzione silenziosa. Farmaci nati per una cosa si stanno rivelando utili per tantissime altre. Ma attenzione, siamo ancora all'inizio. Le grandi domande che restano aperte sono: qual è il dosaggio giusto per le malattie neurologiche? Quali pazienti ne beneficiano davvero? Gli effetti sono dovuti alla perdita di peso o c'è un'azione diretta sul cervello? E soprattutto, sono sicuri nel lungo periodo per persone che magari non hanno diabete o obesità? Quello che è chiaro è che questi farmaci ci stanno insegnando qualcosa di fondamentale. Il cervello e il metabolismo sono molto più connessi di quanto pensassimo. La salute del nostro cervello dipende anche da come funziona il resto del corpo. Nei prossimi anni vedremo sicuramente nuovi studi, nuove applicazioni e forse questi farmaci diventeranno davvero parte della cassetta degli attrezzi dei neurologi. Per ora è una storia in divenire, affascinante e piena di potenziale. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.